Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Ponti radio per cellulari, elettrodotti, antenne per ripetitori radio TV, insomma il cosiddetto inquinamento da onde elettromagnetiche, o meglio noto elettrosmog, ha fatto già le prime vittime, ma non sono persone umane, sono le onde medie italiane che stanno morendo. E sono pochi ormai gli impianti ancora accesi. Ne parliamo con Luigi Cobisi da Firenze, giornalista e ospite della nostra trasmissione. Al termine, come di consueto, avremo una breve rassegna di notizie, il cui testo, insieme ad alcuni contenuti extra e al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Luigi.
Buonasera a te e buonasera a tutti coloro che ci seguono.
Luigi Cobisi, segretario uscente dell'European DX Council, la federazione dei club europei di radioascolto, vecchio appassionato di radioascolto, giornalista, socio dell'Associazione Europea dei Giornalisti, vecchio collaboratore del Deutschlandfunk e di numerosi giornali, tra cui anche della Nazione. Noi chiaramente lodiamo soprattutto le sue capacità in campo radioascolto. Questa sera con Luigi vogliamo parlare un poco ovviamente di radio e soprattutto di onde medie. Diciamo che in quest'ultimo periodo c'è stato un po', le onde medie sono state un po' trascurate nel nostro paese, un po' per il cosiddetto inquinamento da onde elettromagnetiche, un po' probabilmente anche per una certa politica, il passaggio al digitale terrestre, come sappiamo, non a caso questo switch off che oramai si è esteso a tutta la penisola. Sta facendo insomma convogliare i canali nazionali radiofonici anche sui canali abitualmente assegnati alla televisione, no? Ecco, vogliamo parlare invece delle onde medie che chiaramente raggiungono quasi, penso, esclusivamente oramai le autoradio. Cosa sta succedendo, Luigi? È possibile ancora recuperare questo vecchio mezzo delle onde medie?
Ma io non direi vecchio, perché appunto, come dicevi tu, la possibilità di un ascolto costante su una frequenza ben determinata, anche per lunghi periodi come accade nei viaggi in automobile, la possibilità, specialmente ora che andiamo verso l'estate, di un ascolto mentre siamo in vacanza, sono opportunità che le onde medie sono in grado di garantire. E devo dire che proprio in questi giorni, quando il trasmettitore di Torino Volpiano su 999 kHz ha ripreso a funzionare bene, nel senso con tutta la sua potenza di 50 kW, su un terreno nuovo che ha sostituito i precedenti impianti, poi ne parleremo, devo dire che tutti gli ascoltatori si sono congratulati e ci hanno trasmesso attraverso il portale Interradio, ci hanno trasmesso una fortissima soddisfazione per questo. Quindi io credo che è vero che il digitale, è vero che il satellite, è vero che l'FM fanno la parte del leone, vuoi tecnologicamente, vuoi per ricchezza di programmi, ma le onde medie sono assolutamente insostituibili e lo dimostra appunto la soddisfazione con cui vengono seguite dai nostri lettori, che non sono propriamente degli specializzati, sono persone che amano ascoltare la radio.
Ecco, come mai questo filo, questa tradizione stava avendo, diciamo, si stava interrompendo, Luigi. Vogliamo fare un attimo un passo indietro?
Beh, il passo indietro lo facciamo rapidamente, andiamo indietro di 5-6 anni e troviamo la decisione presa dalla RAI e in sede di contratto di servizio di qualche anno fa di concentrare la diffusione dell'onda media sulla sola Radio 1. Questo ha significato la scomparsa di circa i 2/3 della rete onda media italiana, cioè Radio 2 e Radio 3 sono uscite di scena e solo Radio 1 è rimasta in molte località. Va detto poi che alcuni trasmettitori sono stati letteralmente chiusi successivamente a causa dei problemi elettromagnetici, quello che è successo qui a Firenze, dove il trasmettitore di Terra Rossa che sovrastava la città, che ne definiva in una certa misura anche il panorama verso nord, è sparito ed è stato trasferito a Pisa Coltano. Lì si è realizzato un centro importante, non solo perché si trova nei luoghi stessi dove Marconi 100 anni fa aveva avviato la sperimentazione radiofonica, ma molto interessante il fatto che si sia creato di fatto un centro sovraregionale, perché il segnale del 657 kHz di Pisa Coltano raggiunge una buona fetta dell'Italia centro-settentrionale. Lo si vede anche quando di notte questo trasmettitore rimane acceso, purtroppo a causa di problemi organizzativi, e qui entriamo nei...
Ecco, diciamo che questa presa di posizione in realtà diciamo finiva per menomare proprio la presenza del nostro paese in Europa, no Luigi?
Ah, non c'è dubbio, perché recandosi all'estero, specialmente nell'Europa centro-settentrionale, le possibilità di ascoltare l'Italia sono minime. Io ero in Francia, nel nord della Francia, un mese e mezzo fa e ho potuto ascoltare a malapena qualche cosa dal Milano 1 900 kHz e poi dal Genova 1575 kHz. In quel momento ancora Torino non era riadattato nella maniera che dicevamo e di conseguenza l'ascolto è stato veramente piuttosto debole. E questo è un grosso problema per i nostri amici all'estero. E lo è soprattutto perché delle volte succedono delle cose che non dovrebbero mai accadere, per esempio la interruzione di partite di calcio, perché nel frattempo l'onda media trasmette sull'unica rete l'audio, le cosiddette audiodescrizioni, cioè sostanzialmente un audio facilitato di programmi televisivi a favore dei non vedenti. Questo naturalmente è un bellissimo servizio che viene svolto attraverso le onde medie dalla RAI, ma è un servizio che poi confligge con altri, quindi immaginatevi, io mi ricordo lo scorso anno a un certo punto ero in Germania, ho sentito la partita primi 20-30 minuti e poi all'improvviso è partito come da programma, è partita l'audiodescrizione di un telefilm, effettivamente qualcosa che lascia un po' a desiderare, perché è meglio l'uno e meglio l'altro. Se ci fossero state ancora due reti in onde medie, il gioco sarebbe stato possibile a vantaggio di tutte le tipologie di utenza sia in Italia che all'estero.
Ecco, siamo perfettamente d'accordo con te, Luigi Cobisi da Firenze, facciamo un attimo una breve pausa e poi riprendiamo il nostro discorso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze e dove abbiamo in linea Luigi Cobisi, col quale stiamo parlando un po' di radio, soprattutto di riaccensione, di spegnimenti, di onde medie, vecchi impianti o impianti moderni. Diciamo che il nocciolo della discussione ruota intorno al problema dell'onda media della RAI, che ha, diciamo, soprattutto menomato sia l'ascolto in tutta la penisola per chi è abituato a spostarsi soprattutto in macchina, in automobile, e questo ricordiamo, ci sono una fetta soprattutto di chi guida il camion, no? Gli autotrasportatori che sono menomati in questo, ma anche perché soprattutto gli ascoltatori che vivono in Europa, diciamo, questa politica dettata soprattutto dalla questione dell'inquinamento da onde elettromagnetico presunto che sia, poi si è allargato anche, e purtroppo credo che lì le cose siano ancora peggio, alle onde corte, no? Oramai noi abbiamo un centro onde corte del tutto non funzionante, o mi sbaglio, Luigi?
Diciamo che la situazione è particolarmente penalizzante per l'Italia, perché l'Italia ha rinunciato completamente alle onde corte nel 2007 e poi ha proceduto allo smantellamento degli impianti dei trasmettitori di Roma Prato Smeraldo, per cui oggi si vedono ancora un po' delle antenne, ma tutto il resto è stato smantellato. Anzi, ricordo un particolare divertente, cioè una specie di trasformatore che si trovava lì nella centrale elettrica. Una sera, girando per Roma, l'ho visto in un bar. Ho domandato al barista, ho detto: ma cos'è questo? E dice: guarda, è un pezzo che era appunto nel centro trasmittente le onde corte, infatti era marchiato smacchieramente, evidentemente qualcosa trovato in un disfacimento, cosa molto interessante e curiosa. Quindi può darsi che un po' di materiale sia disperso, però diciamo che i trasmettitori non esistono più nella forma in cui erano conosciuti, e di cui la RAI
è un po' come quanto avviene, insomma, per chi trafuga dei reperti archeologici dagli scavi di Pompei, Luigi.
No, questo assolutamente no. Sicuramente si tratta di materiale che, essendo stato derubricato, essendo stato, diciamo così, dismesso, sarà stato venduto a peso, probabilmente. Ecco, è la curiosità del viaggiatore di trovarsi davanti a una cosa del genere, che fa ricordare purtroppo che queste cose sono state trattate veramente come cose del passato, come se le onde corte fossero una cosa del passato. Questo è...
Credo che tra l'altro anche le trasmissioni destinate all'estero vengono trattate un po' male attualmente, o no?
Non hanno mai avuto un grandissimo risalto, perché sono sempre state poco conosciute. Attualmente si concentrano soprattutto su internet e sul satellite. C'è una redazione che produce dei programmi anche abbastanza simpatici e agguerriti, come il Taccuino Italiano per esempio, e che si dedica molto alla televisione via satellite, questa televisione di Rai International. Certamente che, diciamo così, un grande paese come l'Italia, avere trasmissioni solamente televisive, solamente via satellite, solamente via internet, in un mondo come quello di oggi, specialmente verso paesi lontani o verso i viaggiatori nel mondo, è qualcosa che risulta limitativo, ed è un peccato specialmente per le lingue, perché la RAI trasmetteva notiziari in 27 lingue, che non erano poche, e io penso che almeno le principali, come l'inglese, il francese, o se vogliamo aggiungere altre lingue internazionali, l'arabo e il cinese, sarebbero state molto utili anche per le comunicazioni del nostro paese.
Anche considerato il comportamento di altri grossi enti di radiodiffusione europei, straniere, tipo per esempio la BBC di Londra, Radio France Internationale, che mantengono ancora all'impiedi delle strutture megalitiche che trasmettono in numerose lingue verso l'estero, no?
Non c'è dubbio, cioè i grandi paesi europei, ma anche paesi piccoli, hanno mantenuto una loro diffusione in onde corte e in plurilingue. Lo fanno perché ritengono questa forma di diffusione prioritaria. D'altra parte, noi in Italia abbiamo l'esempio della Radio Vaticana, che mi sembra che sia particolarmente calzante per mostrare come una radio internazionale, anche da questa area del mondo, continui a mantenere una sua funzione e sia molto apprezzata dagli ascoltatori.
Ecco, diciamo che però da parte vostra, a parte la tua attività, insomma, di giornalista, di appassionato della radio, cioè, diciamo, voi state portando avanti, voi del portale Ital Radio, una serie di eventi, di iniziative interessanti, no? Anche editoriali, diciamo, per sensibilizzare, per così dire, l'opinione pubblica riguardo a queste tematiche. Vogliamo parlare un poco di Ital Radio, Luigi?
Ma certamente, molto volentieri. Il portale Ital Radio ormai è in funzione dal 2001, dal 2006 si è dotato anche di una rivista che esce due volte l'anno, insieme poi con un terzo numero che è il famoso Orario Radio, che facciamo a novembre, e che durante questi anni ha raggiunto con la sua multimedialità statistiche di interesse molto, molto significative. Considera che dal 2001 ad oggi sono state visitate quasi 10 milioni di pagine, di queste circa 800.000 sono state visitate solamente dall'inizio del 2010, dunque c'è un numero di lettori veramente significativo, che testimonia come la radiofonia italofona sia molto apprezzata sia molto ricercata e da un pubblico che non è esattamente quello di nicchia.
Ecco, diciamo, questa è l'attività del portale. Poi in passato avete organizzato anche dei meeting, delle conferenze di cui abbiamo seguito spesso anche dai microfoni di Radio Magazine. Purtroppo il tempo volge al termine, possiamo insomma lanciare un invito agli ascoltatori: che cosa c'è in programma, che cosa bolle in pentola per i prossimi mesi da parte di Tal Radio, Luigi?
È un servizio molto importante che stiamo sviluppando adesso, sperimentando adesso, è quello dei podcast. Abbiamo realizzato delle trasmissioni che sono conversazioni su vari argomenti radiofonici, per lo più monografiche, o piccole interviste con personaggi del mondo radiofonico, che mettiamo anche sotto determinate condizioni a disposizione del mondo della radiofonia italofona. E questo tipo di diffusione anche audio arricchisce il contenuto del portale in questi mesi.
Ecco, da Firenze, amici, è stato con noi Luigi Cobisi, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci,
buonanotte.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Oltre 350.000 filmati su YouTube e 8 milioni di pagine tra siti web, forum e community. Questi numeri del MeCinema, l'ultimo fenomeno esploso nella rete dei social network, una grande innovazione che consiste nell'autoproduzione di cult cinematografici, nel remake di videoclip musicali, nella riproduzione delle serie TV più amate realizzate tra le mura di casa grazie ai motori grafici di videogame più venduti al mondo. Il fenomeno informatico viene celebrato a Milano, dove va in scena il The Sims, MeCinema Film Festival, ad essere presentato è il meglio della rassegna dei MeCinema più famosa al mondo, ovvero il New York MeCinema Film Fest, che sbarca nella città meneghina con una selezione dei migliori filmati realizzati dai più importanti MeCinema e designer internazionali. L'iniziativa nasce in occasione del 10° compleanno dei Sims, il videogame più venduto al mondo con oltre 120 milioni di copie, che viene utilizzato per reinterpretare cinema, musica e vita reale. Oltre ai mostri sacri del cinema hollywoodiano del calibro dei Steven Spielberg e Peter Jackson, che ne hanno sfruttato le potenzialità per il cult movie, Artificial Intelligence per la saga fantasy del Il Signore degli Anelli, sono ormai numerosi gli appassionati e i fan che sul web hanno utilizzato la tecnica artistica del MeCinema tra i video della rassegna e le parodie delle serie TV più seguite come Lost 24 e Desperate Housewife e la reinvenzione dei film di successo come Twilight, Star Trek e Iron Man. La Cina intende mantenere uno stretto sistema di controllo e censura su internet, mentre allo stesso tempo punta ad allargare l'utilizzo della rete informatica tra la popolazione, facendone anche uno strumento per contribuire allo sviluppo delle aree urbane più povere. Questa è la linea che emerge da un documento ufficiale del governo, la Carta Bianca, 31 pagine diffuse in cui vengono elencate i principi e obiettivi sullo sviluppo di internet nel mercato del dragone, un mercato che ha già raggiunto proporzioni enormi tenuto conto del fattore demografico. La Cina è il paese più popoloso della Terra e a fine 2009 vi si contavano 384 milioni di utenti internet. Pechino conta di ampliare questa quota al 45% della popolazione sui prossimi 5 anni. Internet ha assunto un ruolo insostituibile sull'accelerazione dello sviluppo dell'economia nazionale, recita il documento cinese, e continuerà ad essere il primo piano su educazione, lavoro e stili di vita in generale. Pechino intende spingere la sua diffusione nelle aree agricole, dove c'è un gap di sviluppo sulla rete informatica, ma in tutto questo non verranno meno i controlli e la censura, con quella che è stata battezzata la Grande Muraglia sulla rete, in inglese Great Firewall, ricalcato dal termine firewall, che sono i sistemi normalmente utilizzati per contenere gli accessi non autorizzati a una rete informatica. la Cina, ove lo ritenga opportuno, blocca già di fatti il funzionamento sulla sua rete di portali globali come Facebook, YouTube o Twitter. 3 mesi fa queste pratiche finirono in primo piano sui media mondiali a causa della disputa con il gigante americano Google, che poi alla fine, affermando di non volersi allineare alle richieste di controllo di Pechino, ha deciso di chiudere le operazioni al grande pubblico nel paese. Il documento non fornisce esempi specifici che potrebbero portare a blocchi, tuttavia elenca i principi che le autorità intendono contrastare. Sono vietati contenuti che puntino a sovvertire l'ordine nazionale, a minare l'unità nazionale, che violino l'interesse o l'onore della nazione, o che incitino all'odio etnico o razziale e alla secessione. Vietate anche, ovviamente, pornografia e terrorismo. È bastato poco, più di un mese, agli hacker per lanciare una seria minaccia all'iPad, il gioiellino dell'Apple. Nel mirino dei pirati informatici ci sarebbero centinaia di VIP, politici, superstar e perfino militari. Secondo Gawker sono 114.000 i nomi a rischio. Gli hacker hanno violato il network di AT&T, accedendo alle email di personalità come il capo di gabinetto della Casa Bianca Rahm Emanuel, il sindaco di New York Michael Bloomberg e l'amministratore delegato del New York Times Janet Robinson, che ora potrebbero diventare di dominio pubblico. La questione è stata affrontata ai massimi livelli ed è stata risolta, assicurato la TNT in una nota diffusa alla stampa. Abbiamo essenzialmente interrotto la funzione che fornisce gli indirizzi email, che pertanto non vengono più mantenuti nella memoria del nuovo tablet della Apple in versione 3G. La compagnia telefonica ha il monopolio negli Stati Uniti per l'iPhone e per la versione 3G dell'iPad. La TNT viene spesso criticata per il pessimo servizio offerto in una situazione senza concorrenti, in particolare in città come San Francisco e New York. Per la Apple, invece, si tratta di un secondo caso di imbarazzo in poche settimane. Solo un mese fa, infatti, il sito Gizmodo era entrato in possesso di un prototipo del nuovo iPhone 4, dimenticato niente di meno che in un bar della Silicon Valley da un dipendente della società di Steve Jobs. Dal lancio, avvenuto solo lo scorso aprile, sono stati oltre 2 milioni gli iPad venduti. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.